I testi che abbiamo ascoltato ci hanno fatto incontrare con molte dimensioni, se ci entriamo con un po' di attenzione, con molte dimensioni che toccano i vissuti familiari anche nostri. E forse vale la pena di passarli un po' in rassegna per cogliere alcune suggestioni per la nostra vita, mentre contempliamo ancora il realismo dell'incarnazione, del farsi uomo di Dio dentro le nostre relazioni. Sarebbe interessante rileggere in questo contesto anche l'Amoris Laetitia di Papa Francesco, che è documento, lo sappiamo, anche discusso e osteggiato, ma senz'altro di valore. Mi permetto di rileggere un solo passaggio all'inizio, mentre lo consegno alla nostra lettura e riflessione, almeno per oggi. Il Papa lo presenta dicendo che intende questo testo come una proposta per le famiglie cristiane, che le stimoli a stimare i doni del matrimonio e della famiglia e a mantenere un amore forte e pieno di valori, quali la generosità, l'impegno, la fedeltà, la pazienza. Mi sembra particolarmente suggestivo quello stimare i doni del matrimonio e della famiglia, perché ci domanda in fin dei conti di recuperarne la bellezza e il senso, pur comprendendo la ricchezza anche delle modalità e le diversità delle modalità con le quali poi le stesse relazioni possono essere vissute, anche in forme magari diverse. E tra l'altro subito il Papa aggiungeva che il testo si propone di incoraggiare tutti ad essere segni di misericordia e di vicinanza, lì dove la vita familiare non si realizza perfettamente o non si svolge con pace e gioia. Quante esperienze di sofferenza e di dolore talvolta si incontrano lì, nelle nostre famiglie, nelle relazioni che costruiamo, ma anche dall'altra parte quante esperienze di gioia e di bellezza. E penso sarebbe interessante tenere presente proprio un po' tutto questo, e vorrei che lo tenessimo proprio un po' in caldo dentro il cuore, questo discorso. Comunque, lo dicevamo, a partire un po' da questi spunti vorremmo fermarci su due o tre percorsi, su due o tre dimensioni che incontriamo a partire soprattutto dai testi delle scritture quest'oggi, e li consegniamo un po' alla nostra riflessione, li abbiamo un po' condivisi con i preti in questi giorni. Prima di tutto la prospettiva del figlio, che per tanti aspetti è la più evidente dei testi che abbiamo ascoltato e che ci domanderebbe magari di entrare in maniera più approfondita, a partire dal desiderio di avere un figlio, come appare chiaramente nel racconto e nelle esperienze di Abramo e di Sara. Il desiderio che nasce soprattutto lì da tanti motivi, dall'attesa di far continuare il proprio nome, di prolungare la propria storia, di dare continuità alla famiglia e alla benedizione di Dio che appunto continua nella discendenza, che porta in sé il desiderio di trasmettere vita e di custodire la vita donata. Tanti altri elementi e tanti altri motivi stanno dentro il desiderio e l'attesa del figlio. Andrebbero scandagliati e ricercati in profondità, nella loro ricchezza e anche nella loro parzialità, non per colpevolizzare, ma per liberare il desiderio, per renderlo effettivamente spazio di accoglienza del figlio, tra la paura talvolta di imbarcarsi nel progetto di dare la vita e di darla effettivamente, e il rischio di vivere il desiderio e l'attesa del figlio come diritto, come possesso. Il figlio, qui nei testi biblici, abbiamo sentito, è vissuto e atteso come dono, con un atteggiamento che mette in evidenza la gratuità stessa della vita, il suo carattere di indisponibilità. Non è il caso che lo pretenda, lo ricevi come dono, come la vita che hai ricevuto. E mi sembrerebbe particolarmente suggestivo cavalcare un po' queste riflessioni, no? Il figlio come dono, così come la vita che hai ricevuto, no? C'è continuità da questo punto di vista. E sarebbe interessante sentire proprio anche alcune esperienze immediate e dirette. Quando nasce un figlio, in qualche modo sei chiamato a rileggere proprio anche la tua vita, il tuo essere figlio, la vita che hai ricevuto, no? Diventa spontaneo per tanti aspetti, diventa lo spazio dello stupore e della meraviglia, lo dicevamo tra l'altro appena prima di Natale. Ma il figlio ricevuto è in realtà accolto come dono dentro un atteggiamento di fede, di fiducia nella vita, di fiducia in colui che sta alla radice della vita. Non puoi d'altra parte dare la vita se non dentro una radicale fiducia nella vita e dentro uno sguardo di speranza. Mentre generi, sei testimone del valore e della preziosità della vita. E mentre educhi, continui lo stesso atteggiamento di fiducia e di speranza nella vita. Non sempre, certo, è così facile. Sarebbe necessario per noi oggi riflettere e fare i conti anche con quelle esperienze connesse con l'attesa del figlio, che si intrecciano anche con molte altre questioni, con molte altre difficoltà, con molte altre domande. Ne cito soltanto alcune. La fatica e la difficoltà che segna più di prima il nostro tempo di avere figli, con lo smarrimento che provoca, con le tante domande che mette in movimento circa la propria identità e la propria capacità di donare vita comunque, con le domande anche sulla necessità di colmare un vuoto che si può sentire intensamente e che si deve in qualche modo imparare a colmare, ma con fatica, e magari anche imparando a intuire quelle possibilità di vivere la generatività comunque, anche in altri modi, con altre possibilità. E anche qui si aprirebbero molte prospettive interessanti, sia per il modo di vivere la vita, non solo in questi casi, ma un po' sempre, anche dentro l'attenzione a una vita da far crescere, perché si educa, perché ci si prende cura degli altri, perché ci si apre all'adozione o all'affido o tante altre modalità di accogliere figli. Oppure un'altra questione che mi sembra interessante è tutto il discorso dell'inatteso del figlio, è la fragilità, la disabilità qualche volta, o il ritardo con cui sei chiamato a confrontarti, che non attendevi, e con la necessità di reimpostare la vita su altri ritmi e di risignificare il proprio essere padre e madre. E il ridire, anche in questi contesti, la bellezza di essere genitori e di poter sostenere e prendersi cura della fragilità del figlio, magari aprendosi anche ad altre dimensioni, anche alla società, scoprendo altre relazioni, domandando e accogliendo anche le relazioni che entrano in gioco. In alcuni altri casi il rifiuto del figlio o la negazione della generazione per tante motivazioni diverse, dalla non voglia alla sfiducia nella vita, alla paura della maternità e della paternità. E potremmo continuare in questi temi che mi pare ci riguardano anche da vicino. I testi biblici ci mettevano in evidenza che comunque quel figlio ricevuto in dono si è chiamato a donarlo. Abramo e Sara pongono il figlio dentro una serie di relazioni e Giuseppe e Maria stessi consegnano quel figlio a Simeone e Anna, come lo consegneranno, o meglio, lui si prenderà la libertà di consegnarsi ai dottori del Tempio e ad altre relazioni. È un po' sempre questo compito e questa bellezza, no? Di consegnare il figlio, di metterlo a disposizione della sua missione, del mondo intero, a offrirlo a Dio, gli orizzonti ampi nel quale è chiamato a crescere. E già siamo entrati in un secondo filone di riflessioni che è quello del compito genitoriale, no? Soprattutto dal punto di vista educativo, no? Che in parte abbiamo già rivisto lungo l'Avvento e che penso potremo riprendere e comunque sul quale penso per tanti aspetti anche noi ritorniamo personalmente nelle nostre riflessioni. Ma è sempre interessante perché compito impegnativo e importante nel quale si è implicati fortemente. Il genitore è colui che continua a testimoniare nel tempo la verità della generazione avvenuta, quel figlio che hai generato, quel figlio al quale hai consegnato la vita con fiducia, è anche il figlio che continui a mantenere nella stessa fiducia nella vita, educandolo, testimoniando il credito alla vita, così. Oggi non è così semplice, lo sappiamo tutti benissimo, sia per le situazioni familiari stesse, varie volte segnate da più figure parentali o adulte che sono chiamate a prendersi a cuore i ragazzi, i figli, nelle famiglie allargate, sia per la complessità della società e le condizioni di vita imposte dall'assetto sociale, sia per la modalità stessa con la quale viene vissuta la genitorialità dentro quella che viene chiamata comunemente la famiglia affettiva, no? Dove le relazioni sono vissute con molta intensità, spesso anche requisendo, no? In qualche modo il compito educativo e non accettando di condividerlo, e dall'altra parte con il bisogno di consegnare il figlio perché il tempo non lo si ha. Appunto, ci sono condizioni concrete nelle quali è più difficile educare, oltre che la fatica stessa dell'educare di sempre. E però mi pare di riuscire a intuirne sempre la bellezza. La fatica, sì, ma anche la bellezza e la serietà, perché è questione estremamente interessante e importante, ne va della crescita del figlio. E sarebbe interessante da questo punto di vista anche riuscire a entrare dentro un orizzonte, una logica di una genitorialità diffusa, in cui anche la comunità si sente in qualche modo responsabile, no? Dell'educazione dei figli, della crescita dei figli, con le tante questioni che si pongono, ma anche con tutta l'attenzione e la cura per i figli. L'imparare a prendersi a cuore questo cammino. E penso che sarebbe importante come comunità continuare a riflettere seriamente su questo, nei vari ambiti nei quali ci muoviamo, nell'oratorio, ma anche nella rete sociale del quartiere, in tutte le altre istituzioni che viviamo, in tutti i gruppi che costituiamo. lo lascio qui come riflessione ancora da continuare. Mi permetto soltanto di indicare, e concludo, due altri percorsi che potremmo seguire a partire dalle letture di oggi, quello della relazione tra le varie età della vita. Sarebbe interessante nelle letture che abbiamo proposto quest'oggi. Abbiamo trovato appunto il bambino che nasce, i genitori, ma anche gli anziani, Simeone e Anna, e lo stesso Abramo e Sara che ci si presentano in età avanzata. Sarebbe interessante lavorare un po' su queste relazioni costanti tra le varie generazioni e sul compito educativo che si mette in gioco qui. E un'ultima cosa, quella apertura a una fraternità ampia che i testi ci offrono. Entrare dentro la famiglia che ci è offerta dalle scritture, dalla celebrazione di oggi, ci consente anche di sentirci dentro la grande famiglia umana, la grande famiglia aperta dal Signore, e dentro quegli atteggiamenti di fraternità che siamo chiamati a vivere e a intessere. E anche qui, il trovarci qui a celebrare l'Eucarestia e a costruire questa fraternità ampia, penso sia sempre ricchezza e ci consegni sempre anche alcuni criteri di lettura per la nostra vita, per le nostre relazioni, per il modo di intendere il cammino di ogni giorno. Vorremmo dire grazie al Signore per tutto questo e chiedere il sostegno dello Spirito per vivere queste dimensioni diverse ed ampie della vita.